realizzati sul gioco dei partiti. Alla fine decidemmo che però ce lo potevamo permettere, diciamo che non correvamo tanto questo rischio perché diciamo, lo schieramento di società civile era molto forte, e quindi decidemmo che chi voleva dei partiti poteva aderire, aderire Rifondazione Comunista, i comunisti italiani, i Verdi non me lo ricordo mica.
Ascolti, ma che cos'era che teneva insieme a queste cose? Queste componenti così eterogenee?
La volontà di dare anche nel nostro paese, come era già successo in altri paesi e come poi sarebbe successo negli anni a venire, la testimonianza popolare attraverso la partecipazione dei cittadini del fatto che non è giusto che il mondo sia governato da 8 potenti, che il modello di organizzazione e di gestione del mondo in questa fase non è un modello democratico. Nessun paese accetterebbe di essere governato dalle 8 persone più ricche del mondo, no? Cioè, se noi ci avessimo un sistema dove gli 8 più ricchi del mondo d'Italia governano l'Italia, diremmo che non è un modello democratico. E il mondo invece funziona a questa maniera qui, e quindi infatti lo slogan era noi 6 miliardi, loro 8, no? E questa cosa qui era molto importante per noi farlo attraverso un meccanismo di partecipazione democratica, cioè che i cittadini e le cittadine venissero. La preparazione di un anno di G8 a noi ci ha consentito di parlare, siccome la gente non è che viene perché la tiri per i capelli. Abbiamo fatto migliaia di iniziative in tutta Italia, dove si parlava di finanza internazionale, dove si parlava di debito, dove si parlava di guerra, dove si parlava di ONU, dove si parlava di tutto questo. E ovviamente tutto volevamo, meno che succedesse quello che è successo.
Ascolti, da un punto di vista, mi passi il termine, istituzionale, com'era organizzato questo Genoa Social Forum? Che organi aveva e come funzionavano?
Diciamo, l'unico organo che aveva era questo consiglio dei portavoce. C'erano state noi ci vedevamo regolarmente i primi mesi, da gennaio fino verso marzo, non so, ci saremmo visti una volta ogni 20 giorni, ci vedevamo sempre a Genova. L'ultimo periodo ci vedevamo praticamente tutti i giorni perché c'erano tantissime cose anche proprio logistiche da organizzare, e c'era questo consiglio dei portavoce delle organizzazioni più rappresentative, insomma si era convenuto che potessero rappresentare un po' tutti, perché non è che potevi convocare ogni volta 1000 persone. E poi lavoravamo con dei piccoli, diciamo, gruppi piccoli o grandi gruppi di lavoro, cioè ciascuno di noi seguiva una cosa in specifico. C'era chi seguiva la logistica e l'organizzazione dei campeggi, chi seguiva appunto la preparazione delle iniziative del 20 e quindi cercava di mettere insieme dai missionari fino ai centri sociali, chi organizzava la manifestazione dei migranti, eccetera. Quindi diciamo all'interno e poi c'era il portavoce che era Vittorio Agnoletto.
Quindi, mi scusi, mi sembra di aver capito che questo gruppo di portavoce fosse una specie di consiglio esecutivo.
Sì.
Che poi si suddivideva al suo interno con altre persone esterne in gruppi specificamente dedicati a un compito piuttosto che un altro, e poi c'era il rappresentante esterno, quello eletto da voi, lei ha detto, no?
Sì, nominato, non so, non è che abbiamo votato, però all'unanimità designato, diciamo.
Ho capito, per alzata di mano. E voi vi vedevate quasi alla fine tutti i giorni, quindi funzionava operativamente tutti i giorni fino ai giorni della manifestazione, fino al 22 luglio immagino, no? Fino
sì, gli ultimi giorni eravamo in riunione permanente.
Ok, bene. E queste riunioni permanenti dove si tenevano?
Si tenevano moltissime, le facevamo alla sede del WWF.
Qui a Genova?
Sì. Sì, noi che eravamo fuori venivamo sempre da Genova, perché per noi era fondamentale il fatto che, pur essendo una manifestazione nazionale, anzi pure internazionale, che però diciamo i soggetti, le organizzazioni genovesi fossero assolutamente in prima fila e avessero l'ultima parola, cioè noi non volevamo invadere questa città, quindi venivamo qua per permettere ai rappresentanti delle organizzazioni genovesi, molti dei quali erano volontari, quindi lavoravano, cioè a me la mia associazione mi paga per fare il mio mestiere, quindi ho tempo a disposizione, molti di questi invece erano volontari, quindi noi venivamo a Genova per fare sì che, diciamo, loro fossero quelli che avevano l'ultima parola su tutto quello che doveva vedere coinvolta la loro città.
Senta, cambiamo argomento invece. Lei ha detto che c'era una condivisione di tutti i gruppi su tutte le iniziative, quindi c'era una forma di adesione democratica, chiamiamola così, a tutte le iniziative. Avrete, non so se votato, ma insomma alla fine avete approvato tutte le attività.
Sì, noi non votavamo niente perché dentro, diciamo, le dinamiche di questi movimenti nuovi si va avanti per consenso, e questo è uno dei motivi per cui stavamo sempre in riunione permanente, perché significa che fino a che non sono d'accordo tutti vai avanti a cercare la mediazione possibile. E per quanto riguarda le iniziative, sì, questa è una cosa importante, perché il concetto era che chiunque organizzava qualcosa doveva organizzare qualcosa che sarebbe stato, dico una parola non elegantissima, però che doveva essere quantomeno tollerato da tutti gli altri,
ecco, mi scusi,
comprese le suore.
Ecco appunto, quindi in sostanza, se ho capito bene, rimaniamo nell'aspetto organizzativo preventivo, non quello che poi è successo dopo, se ci sono state delle deviazioni, ma quello che voi avete organizzato lo avete organizzato con il consenso di tutti, quindi sostanzialmente tutte le componenti hanno assunto la responsabilità per ogni singola azione.
Sì, questa era l'idea, cioè io potevo decidere di non andare alla veglia di preghiera perché magari non prego, però dovevo accettare che dovevo sapere e accettare e, diciamo, assumermi la responsabilità anche di chi pregava, anche di chi scavalcava la rete, anche di chi si metteva il casco in testa.
Quindi se noi parliamo, perché poi il processo ci porta a parlare non della veglia di preghiera,
certo,
ma di singoli fatti, no? Sui quali il pubblico ministero ha attirato l'attenzione del tribunale, se noi parliamo di questo corteo dei disobbedienti, non dovremmo parlare specificamente di organizzatori quanto di una responsabilità di tutto il Genoa Social Forum anche per quel corteo,
certo,
giusto?
Certo.
Poi però materialmente veniva organizzato da qualcuno in particolare,
sì,
da qualche associazione, gruppo, non lo so,
certo,
in particolare, ci può dire chi sono?
Sì, stavano scritti anche nel volantino di Guglio, che erano, guardi, glielo dico come lo dicevamo a quei tempi, nel senso proprio come stava scritto nei volantini. Aspetti, Ai tempi, perché poi
tanti
i movimenti cambiano, quindi cambiano pure,
sì,
le sigle.
Ma non sono tanti anni fa, per fortuna.
I movimenti sono cambiano velocemente. Aspetti, glielo leggo veramente perché non vorrei dire stupidaggini. Ecco. Corteo dei disobbedienti del Carlini, promosso da Tute Bianche, Giovani Comunisti, No Global e altri, dallo stadio Carlini a via 20 settembre, con l'obiettivo di violare la zona rossa, partenza in mattinata.
Ascolti, per quel poco che capisco, sì, io, Tutte Bianche e No Global chi sarebbero? Giovani Comunisti forse ci arrivo, ma Tutte,
sì,
Bianche e No Global chi sarebbero?
Allora, a quel tempo lì, e veramente dico a quel tempo perché poi le cose sono cambiate, a quel tempo, diciamo, si era formato intorno alla critica alla globalizzazione, c'era stato una parte di... c'è una parte soprattutto di centri sociali che si erano organizzati in questo movimento delle tute bianche, si caratterizzavano perché si mettevano queste tute bianche, queste da lavoro, che stavano a segnare, come dire, l'invisibilità dei soggetti precari, eccetera eccetera, e questa era una parte. La parte No Global, maiuscola, perché poi tutti noi ci definiamo No Global, insomma, ma la rete No Global era invece nata intorno alle contestazioni di Napoli ed era organizzata ugualmente da gruppi, organizzazioni e centri sociali soprattutto del sud Napoli, Campania e del sud Italia. Quindi erano, diciamo, due componenti, facevano molto riferimento, diciamo, all'esperienza dei centri sociali e, che avevano deciso insieme di dare vita al corteo del Carlini. Tant'è vero che ci fu una lunga discussione se questo corteo doveva portare le tute bianche oppure no, perché le tute bianche erano molto belle dal punto di vista della visibilità, eccetera, però, diciamo, appartenevano solo a un pezzo di chi lo promuoveva, no? Per cui alla fine mi sembra che fu deciso che statuta bianca non sarebbe stato il segno distintivo del corteo, mi sembra, anche se poi in tanti ce l'avevano. Quello che invece insieme fu deciso da loro, socializzato con noi e accettato da tutti, era tutta la componente, diciamo, dell'apparato difensivo. Quello, diciamo, venne deciso da tutti loro, da noi tutti discusso, da noi tutti accettato, perché era, diciamo, tutto a scopo difensivo e comunicato all'esterno, anche alle istituzioni.
Ecco, ascolti, ancora una cosa, visto che anche lei, ma diversi altri testimoni in questo processo prima, hanno fatto un riferimento purtroppo per noi del Tribunale un po' generico alle notizie di stampa, campagne di stampa, lei ha parlato di informazioni dei servizi segreti precedenti. Vediamo di distinguere le due cose. Questo corteo delle tute bianche cosa intendeva fare? Una volta arrivato cosa avrebbe fatto? Secondo quello che erano i vostri intendimenti, sì, accettati?
Le cose che noi avevamo discusso insieme era che il corteo delle tute bianche era, diciamo, disponibile e intenzionato a oltrepassare il limite della, diciamo, dell'autorizzazione consentita per cercare di avvicinarsi alla rete, no? Dove avrebbe provato a fare qualcosa sulla, diciamo, intorno alla rete. Questa cosa qua però, diciamo, nella pratica che noi avevamo sempre visto, messo in piedi in tutti quegli anni, significava che dichiarata un'intenzione poi stava in qualche maniera alla valutazione sul campo e anche in qualche maniera, come dire, alla discussione dei soggetti sul campo rispetto a ciò che si poteva fare. Per questo, per esempio, normalmente non era la prima volta che si facevano cose del genere, normalmente era molto importante questa cosa del gruppo di contatto, cioè, diciamo, tu sapevi che fino lì potevi arrivare, no? E in questo caso si poteva arrivare fino a un certo punto e lì, fino lì sarebbero dovuti arrivare in maniera assolutamente tranquilla e non accadde. Poi, arrivato lì, tu dicevi io voglio arrivare fin lì, però siccome, diciamo, la disobbedienza civile fatta da questi gruppi mai e poi mai ha previsto né ha visto accadere cose per cui sei disposto a rischiare la vita o a mettere a rischio la vita di qualcuno per andare a fare quello che hai detto che vuoi fare, poi la realtà di quello che fai la commisuri nella realtà, tant'è vero, scusi veramente, che per esempio in questi gruppi qua, in queste azioni qua, è fondamentale questa cosa dei gruppi di contatto, cioè tu metti, di solito funziona così, c'hai il contatto con il responsabile delle forze dell'ordine che ti troverai schierato, c'hai alcune persone normalmente autorevoli che sono quelle che in qualche maniera poi parte la negoziazione. A me mi è capitato tante volte di trovarmi nei gruppi di contatto, io faccio parte di un'associazione che di disobbedienza civile non ne fa tantissima, ma ci è capitato di farne, ti trovi nei gruppi di contatto, tu dici voglio arrivare fin qui, negozi fino a, no, ti metti uno contro l'altro, negozi fino per due ore, no? E alla fine dici vabbè, arriviamo fino qua. Oppure voglio, cioè, per cui io, questo era quello, ascolti, che c'era nella testa.
Ascolti, però volendo essere, sì, un filo, un pochino più concreti, sì, cosa dicevano gli organizzatori del corteo? Come ci sarebbero arrivati a violare la zona rossa se dicevano questo? Non so. Perché la risposta che lei ha dato è molto logica, però è ancora molto superficiale. Cosa dicevano quelle persone lì? Al di là di quello che poi è successo, che poi sappiamo.
Che avrebbero cercato di arrivare a violare la zona rossa con i propri corpi. Questo era il motivo per cui il proprio corpo veniva abbondantemente protetto.
Cosa significa?
Con i propri in altre situazioni del genere, per esempio cose che ho visto io, adesso diciamo questa domanda qua, poi, visto che siamo in un'aula come questo e non al bar, ovviamente voi mi raccomando fatela anche, diciamo, alle persone che agli organizzatori di quel corteo, perché io, diciamo, coordinavo il tutto, ma non è che organizzavo quel corteo, quindi non vorrei dire cose inesatte. Però per il tipo di discussione che facemmo noi, diciamo, noi facevamo riferimento alle cose che avevamo visto fare e che avevamo già vissuto. Quello che succede, può succedere appunto che un corteo grande con le protezioni può cercare di spingere, diciamo, il cordone che sta lì alla rete, arriva a toccare la rete, prova a salire. Comunque, diciamo, era del tutto evidente che non c'era minimamente, ma perché proprio non c'è nella cultura politica di questi gruppi. Cioè, per esempio, per quanto riguarda noi, che siamo un'associazione molto non violenta, molto pacifica, molto anche legalitaria, noi per esempio tutti i gruppi dei disobbedienti, dei centri sociali, dei neoglobal del sud, noi per tutto quel periodo l'abbiamo presi come una benedizione, perché incanalavano l'ansia di ribellione di tanti giovani di fronte a tante ingiustizie in forme di disobbedienza che non mettevano mai a rischio né loro né quelli che c'erano di fronte. Siccome, diciamo, io ho 47 anni, ho avuto modo di vedere che cosa significa la violenza politica in piazza, sono cresciuta nelle manifestazioni dove si facevano gli assalti alle armerie e dove la gente sparava, io smisi di andare alle manifestazioni perché la gente sparava nelle piazze, tornai quando uscì fuori il movimento pacifista. Per noi l'esperienza delle tute bianche, dei disobbedienti, dei no global, era un modo per incanalare la rabbia, la voglia di lottare di tanti ragazzi che magari avrebbero potuto finire dentro la violenza politica, invece di incanalarla in delle forme che erano assolutamente simboliche. Sì. Assolutamente simboliche. Certo, qualche volta usciva fuori qualche spintonata, qualche volta usciva fuori qualcuno che veniva fermato e denunciato, ma questo non è, diciamo, è un livello assolutamente credo tollerabile, no? Perlomeno noi l'abbiamo sempre considerato così. Ma
quindi, in sostanza, violare la zona rossa con i corpi significava arrivare a toccare la rete, le griglie, insomma, quello che c'era.
Guarda, le ripeto, per esempio,
o
appunto,
abbatterle.
Nell'esperienza,
è diverso, no?
Ma sì, nell'esperienza di Piazza Dante, violare la zona rossa ha significato appunto questo tizio che ci si è arrampicato, anzi, che è stato l'eroe della giornata. Sarebbe stato l'eroe della giornata se non fosse successo poi, diciamo, gli eventi tragicissimi che sono successi, che ha scavalcato la rete, si è calato dall'altra parte, ha alzato le mani e si è fatto prendere. Cioè, non c'era, perché noi personalmente non l'avremmo mai accettato, ma credo che non l'avrebbero accettato neanche tante organizzazioni di altro genere, comprese le suore, tanto per usarle, uso sempre loro, mi perdonino. Nessuno di noi avrebbe accettato di compartire addirittura la responsabilità, perché in teoria, seduti qui, diciamo, sul banco degli imputati, cioè dovremmo starci noi, perché noi ci siamo assunti la responsabilità, anche se io non c'ero in quel corteo, noi ci siamo assunti tutti la responsabilità. Nessuno di noi, per convinzione politica e morale, si sarebbe assunto la responsabilità di una cosa che non fosse
aspetti,
di questo
aspetti,
genere.
Aspetti, adesso non andiamo troppo oltre. Ma in quello che sapeva lei, naturalmente lei non era lì, questi scudi di plastica, di plexiglass, a che dovevano servire una volta arrivati dove doveva arrivare il corteo, intendiamoci?
Da quello che avevamo visto in altre situazioni del genere, servivano per esempio per...
Scusi, non solo da quello che avevate visto, da quello che vi eravate detti,
sì,
perché
sì,
a un certo
sì,
punto,
sì.
Mi scusi, è vero che poi non c'è arrivato, giusto? È vero che ci sono state delle esperienze precedenti di un certo tipo, non ultima quella di Piazza Dante del mattino, giusto anche questo, ma a un certo punto nei giorni prima, visto che vi vedevate tutti i giorni, stavate insieme tante ore, fino a che non eravate d'accordo su tutto, vi sarete detti, ci saranno stati quelli un pochino più diffidenti, magari lei dice le suore, cosa fate con queste cose, fino a dove arrivate, che cosa mettete, ve lo sarete detto, no? Cosa dovevano servire questi studi?
Beh, per esempio per proteggersi da eventuali lanci di lacrimogeni ad altezza d'uomo. Lei consideri che si veniva da, c'era stata la vicenda di Göteborg, che ovviamente aveva fatto tanto spavento, anche se, diciamo, noi a quel punto poi dopo le dichiarazioni l'avevamo escluse, però a differenza di noi, che per esempio non c'eravamo in quella manifestazione, la maggior parte delle organizzazioni che avevano dato vita al corteo del Carlini venivano da questa esperienza del Global Forum di Napoli, dove c'era dove avevano preso tante botte. Quindi il concetto era: ci mettiamo tutto quello che ci può impedire di farci del male. Siamo disponibili alla confrontazione, cioè andare il più vicino possibile agli schieramenti di polizia, ai cordoni, no? Cioè fare questo tipo di gioco qui di piazza, ma non, però proviamo a proteggerci. Quindi erano tutte cose di protezione, perché per esempio a Napoli c'era stata tanta gente che era rimasta ferita dal fatto che i lacrimogeni non venivano sparati in aria ma venivano sparati diritti, no? Quindi gli scudi servivano a questi, i caschi servivano a non farsi male.
Mi scusi, quindi come difesa o dovevano servire anche come pressione verso questa rete, verso le forze di polizia?
Guardi, facemmo una discussione che purtroppo non me la ricordo neanche più a memoria e non gliela potrei fare perché dura ore, sul fatto che tutto quello che era in piazza era in piazza per fare difesa. La prego però di considerare anche una cosa, perché rispetto a quello che poi è successo, che già le ho detto, tutti avevamo e avevano in testa che si sarebbero trovati di fronte uno scenario corrispondente a ciò che era stato delineato e concordato. Quindi, diciamo, ovviamente quello che poi è successo dopo, lì addirittura erano stati fatti come si fa, io l'ho fatti quando si sono fatti i treni, le azioni di disobbedienza civile, per esempio a Comiso tanti anni fa, si era fatta preparazione, le persone si erano preparate, no, per riuscire appunto a gestire una situazione collettiva dove nessuno doveva fare una cosa diversa da quella decisa. Dopodiché, quando poi ti ritrovi in mezzo a un terribile putiferio, poi a quel punto diciamo le cose cambiano, non è che si può pretendere, non è che gente che ha fatto train di 60 anni.
Ho ancora una domanda, una sola. In questo processo abbiamo visto che ci sono state gruppi di persone variamente vestiti di scuro che hanno percorso la stessa via Tolemaide che poi ha percorso il corteo dove poi si sono verificati i fatti di cui lei ha appena parlato, poco prima, circa un'oretta prima del corteo delle Tute Bianche. Ecco, questi gruppi di persone variamente vestiti di scuro, se non di nero, erano in qualche modo inquadrati nel Genoa Social Forum, rispondevano alle vostre logiche o era qualcosa di che andava fuori?
No. Non erano inquadrati nel Genoa Social Forum perché tra l'altro il corteo che partiva dal Carlini, proprio perché aveva organizzato questo suo corteo e questa sua azione che voleva essere di disobbedienza civile, simbolica, eccetera, eccetera, che non è mai riuscito a fare perché li hanno interrotti quando stavano ancora nel pieno della legalità, quindi non hanno disobbedito assolutamente a nulla. Aveva chiesto esplicitamente che di riuscire a fare questa cosa il più possibile da soli, perché si erano preparati a farlo e quindi assolutamente nessuno dei gruppi organizzati dal GSF avrebbe mai occupato quella via. C'era una divisione abbastanza seria dei compiti.
Posso fare ancora una domanda? Senta, prima un'ultima cosa per quello che riguardava quelle che sono state le indicazioni che lei ha dato con riferimento a quello che lei ha chiamato ed è stato chiamato in questo procedimento il gruppo di contatto. Se non ho capito male, però mi corregga se sbaglio, ma mi sembrava che fossero proprio queste le sue parole, lei ha detto che così come in precedenti esperienze, il ruolo proprio del gruppo di contatto era quello, veniva in rilievo alla fine, della manifestazione. Veniva in rilievo alla fine della manifestazione, vale a dire nel momento in cui la manifestazione, in questo caso il corteo delle Tute Bianche, raggiungeva il limite, tra virgolette, autorizzato, in quel momento veniva, in essere quella che era soprattutto la funzione del gruppo di contatto. E quindi mi scusi, ma la negoziazione con l'interlocutore, in questo caso le forze dell'ordine, era il gruppo di contatto che avrebbe dovuto farla?
normalmente nelle, in tutte le tutte le volte che si organizzano cose del genere, diciamo di rilievo, che sono importanti e anche delicate, no? Normalmente funziona che c'è una parte di dialogo, coordinamento, trattativa che si fa prima della manifestazione, dove si cerca di mettere in chiaro tutto quello che è possibile mettere in chiaro, perché appunto poi tante volte nella dinamica del post Genova si è dato molto rilievo al fatto che, come dire, come se ci fossero due controparti, no? Cioè da un lato i manifestanti, dall'altro le forze dell'ordine, ma in realtà non è così, cioè nella maggior parte dei casi quando tu finisci che noi abbiamo fatto una buona manifestazione e il prefetto ha fatto bella figura perché non è successo niente ed è riuscito a proteggere la sua città, ci si fa i complimenti, ci si scambiano le magliette, no? Cioè, abbiamo anche fatto, no? Quindi diciamo c'è questo livello in cui si cerca di tirar fuori tutto quello che si può tirar fuori e che può essere utile, e anche la negoziazione sulle cose su cui non si è d'accordo, perché
questo siamo nei giorni precedenti, voglio dire, in
questo
caso.
Si fa tutto nei giorni precedenti, ma si fa a Genova e anche negli altri casi. Poi a un certo punto ovviamente c'è invece, diciamo, la relazione sul campo, perché sul campo non puoi mai sapere, poi diciamo cioè devi in primo luogo garantirti che le cose che ti sei detto funzionino, per cui normalmente io adesso sto parlando, diciamo,
con... No, ma questo io l'ho capito, ma ho seguito il discorso che lei ha fatto, però volevo capire questo, perché questo mi era sembrato lei avesse anche detto, ma volevo essere sicuro di aver compreso bene. Che al momento del termine della manifestazione, se parliamo della manifestazione del 20 ed in particolare del corteo dei disobbedienti, quando lo stesso fosse giunto al limite che gli era stato autorizzato, le è stato chiesto dal tribunale cosa si pensava di fare, eccetera eccetera, mi è sembrato di capire che questa fase dell'ulteriore possibile realizzazione di qualcosa oltre il limite autorizzato sarebbe stato proprio oggetto di negoziazione da parte del gruppo di contatto, in realtà, che a questo mi è parso di capire serviva, con gli interlocutori, cioè le forze dell'ordine, per mediare tra le forze dell'ordine e il corteo e consentirgli di andare simbolicamente, per esempio, come lei diceva, leggermente più in là di quello che era stato autorizzato.
Questo, siccome mi sono impegnata a dire tutta la verità e siccome, diciamo, non ero fra gli organizzatori del corteo, quello che le dico è un'opinione, cioè basata su quello che ho sentito, che penso di sapere, quello che succede normalmente.
Lei ha mai fatto parte di un gruppo di contatto?
No.
Mai, in assoluto?
Come?
Non ha mai fatto parte di un gruppo di contatto?
Sì, di un gruppo di contatto in altre manifestazioni, sì.
E nelle altre manifestazioni lei aveva il compito di negoziare questo oltre rispetto alla manifestazione?
Sì, sei quello che aiuta, che diciamo, aiuta a gestire la situazione che ti trovi di fronte quando sei a un momento abbastanza delicato. Delle volte aiuti, delle volte sei tu che negozi, dipende dalle relazioni che c'hai, dipende da chi sei, dipende da chi rappresenti, cioè non è che
ecco, mi scusi, ma è in questo caso
scritta, ecco.
Mi scusi, ma in questo caso invece lei non lo sa dire con certezza quale fosse il ruolo del gruppo di contatto per il 20?
Sicuramente, diciamo, aveva questo ruolo di aiutare, sicuramente aveva, questo glielo posso dire sicuro, aveva, perché altrimenti non ce ne sarebbe bisogno, aveva il compito di aiutare la fluidificazione, diciamo così, del momento in cui sarebbero arrivati alla fine
quella che lei chiama la fluidificazione del momento in cui si arriva alla fine del corteo, il gruppo di contatto deve essere, credo, edotto in una misura anche abbastanza concreta rispetto a quelle che sono le intenzioni e le aspirazioni del corteo. In una misura forse più concreta, come faceva notare anche il giudice, rispetto a quella che era l'indicazione che poteva dare di lei, che peraltro non faceva parte del gruppo di contatto. Cioè, voglio dire, il gruppo di contatto, se deve svolgere questa funzione, non dovrebbe sapere soltanto, ma sì, forse cercheremo di fare qualcosa di simbolico. Perché quando Tizio Caio a me dice, organizzatore del corteo, voglio fare qualcosa di simbolico, con i corpi, mi scusi, io gli dico, ma con i corpi cosa? Spiegami, nel senso che non è che stiamo leggendo dei volantini, no? C'è un'interlocuzione diretta con le persone.
Ora ho capito quello che mi sta chiedendo. Ora ho capito.
E allora per questo poi mi aspetterei, io mi sarei aspettato che le persone del gruppo di contatto, sentite, in qualche modo fossero edotte di quella che era l'intenzione dei responsabili del corteo.
Suppongo che lo fossero. Suppongo assolutamente che lo fossero. Quello che le voglio dire è che lei ha ragione nel dire che allora, da un lato, diciamo, io non so scendere nei particolari di questo, delle relazioni di degli incarichi di questo gruppo di contatto, perché talvolta, per esempio, non so, in una manifestazione organizzata dall'ARCI, io che sono una delle dirigenti dell'ARCI, sto nel gruppo di contatto, è chiaro che non chiedo a nessuno, cioè decido io.